Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a Bourbon Street da Claudio Farinone. Oggi voglio cominciare con un omaggio a uno dei più grandi musicisti della nostra era che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 1 di marzo. Si tratta del grande Ralph Towner. Il chitarrista americano è stato un nome importante non solo in ambito jazzistico, di cui è stata una delle stelle più luminose, poiché è stato un precursore nella commistione di linguaggi differenti, la sperimentazione, le musiche provenienti da paesi lontani come l'India, la musica cosiddetta classica e tanto altro ancora. Assieme al Paul Winter Consort ha aperto la strada a quella che si sarebbe poi chiamata world music, fino a formare poi il suo gruppo leggendario, gli Oregon, 50 anni di attività musicale. Ma non si contano poi le collaborazioni con i più grandi jazzisti della nostra era. Il suo lavoro sulla chitarra è stato importantissimo poiché ha unito una tecnica fondamentalmente classica, quindi con tutte le sue possibilità timbriche e di polifonia, con l'universo del jazz e dell'improvvisazione e creando uno stile unico e riconoscibile dopo solo poche note. Ralph Towner ha registrato più di un lavoro nell'Auditorio Stelio Moro di Lugano e l'ultimo, At First Light, inciso per la prestigiosa ECM come quasi tutti i suoi dischi, ha rappresentato il suo commiato. Si tratta del capitolo finale di un lavoro di ricerca che ci ha lasciato una discografia impressionante. Ritorniamo ancora per un attimo quel giorno del 2022 con l'ultimo brano del suo ultimo disco. Si intitola Rewind. Thank you. Era l'omaggio di Bourbon Street a Ralph Towner, grandissimo musicista che se n'è andato pochi giorni fa. E questa era Rewind, ovvero l'ultimo brano dall'ultimo disco del grande chitarrista americano, registrato proprio qui da noi a Lugano, nell'Auditorio Stelio Molo e pubblicato per ECM. Ma ora voltiamo pagina e riceviamo il nostro ospite di oggi, che ci presenta il suo nuovo disco. Si tratta del sassofonista e compositore Max Jonathan. Max Jonathan, buongiorno, è un piacere ospitarti a Bourbon Street oggi.
Buongiorno a te Claudio, buongiorno agli ascoltatori.
Ed è altrettanto un piacere poter parlare del tuo nuovo disco che si chiama Tivoli, con un trio sensazionale di musicisti che vengono dal nord, li cito: Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Boldisen al contrabbasso, Martin Maretti Andersen alla batteria. Cominciamo dal titolo. Il disco si chiama Tivoli, che è evidentemente la bellissima città alle porte di Roma che ospita Villa Adriana, che tutti conosciamo, no? Quindi immagino che ci sia questo riferimento.
Sì, effettivamente c'è, ma c'è un'aggiunta da fare. In realtà questa ispirazione mi è venuta quando ho scoperto che a Copenaghen ci sono questi giardini straordinari al centro della città che ospitano giochi per ragazzi, quindi un Luna Park, più giardini meravigliosi, giochi d'acqua e luci soprattutto. E questo giardino si chiama proprio Tivoli. E non solo si chiama Tivoli, si pronuncia e si scrive esattamente così. E questo parallelismo mi ha ispirato praticamente la stesura del brano che poi ha dato il titolo al disco di cui stai parlando adesso tu.
Ma veniamo alla collaborazione con i musicisti. Com'è nato questo ensemble e con quali propositi?
Allora, la frequentazione mia in Danimarca è iniziata parecchi anni fa. Andai la prima volta lì con Dado, portammo il nostro progetto in duo dedicato a Stevie Wonder e Duke Ellington. E da lì iniziai a conoscere un po' di musicisti e iniziò la collaborazione con Jesper e Martin, il batterista e il bassista del quartetto. Con loro poi andò avanti questo trio e registrammo anche un disco che si intitola Like, che registrammo in Italia, peraltro in un tour che organizzai qualche anno fa in uno studio a Bari. Stemmo lì una giornata e registrammo quello che ci venne in mente e venne fuori questo disco. Poi le cose nella musica succedono sempre a caso e questo agli ascoltatori farà piacere saperlo, perché sembra che tutto venga progettato, non è sempre così. A volte le cose poi migliori sono quelle che succedono un po' così per caso, ed effettivamente ci hanno chiesto in un concerto in Nord Europa un quartetto. Dissero: sai, il trio per il nostro pubblico può essere un po' ostico, noi preferiremmo che ci fosse un pianista. E noi invitammo Martin Sjöstedt al pianoforte da Stoccolma, e da lì nacque questo sodalizio che poi rimase quartetto, cioè abbiamo semplicemente modificato il trio in quartetto e da allora suoniamo sempre in quattro, e questa cosa ha dato vita appunto alla registrazione di questo album che adesso abbiamo davanti.
appassionata. È un disco che suona in modo, secondo me, molto particolare, perché da una parte conserva il tiro del jazzista, il groove del jazzista, dall'altra parte c'è questa sorta di leggerezza, di raffinatezza che noi associamo naturalmente al mondo del jazz del nord, che è fatto di grandi spazi, di dilatazioni, che qua in realtà non ci sono, ma il tipo di suono e di approccio al suono, secondo me, è così.
Esattamente, Claudio, hai preso proprio in pieno qual era la mia intenzione prima di registrare l'album. Io volevo andare nel loro mondo, mi sarebbe piaciuto moltissimo realizzare una registrazione che mi vedesse in una veste diversa, non più melodica, però meno aggressiva, meno hard bop, meno tradizionale. Però a loro modo, loro amavano venire nel mio territorio e quindi si sono sentiti in dovere di muovere qualche passo verso di me, e questo è il suono che poi ne viene fuori. Benché magari l'intenzione fosse diversa inizialmente, perché io avrei voluto che loro stessero nella loro comfort zone, però poi piano piano abbiamo iniziato a fondere le nostre passioni, perché poi in realtà loro sono molto appassionati, forse anche più di me, del jazz un po' più tradizionale, anche perché hanno una cultura ovviamente centenaria, soprattutto musicale, con gli strumenti. Faccio un esempio: Jesper è forse uno dei più grandi bassisti europei. C'è una grande tradizione di contrabbasso a Copenaghen, per cui hanno studiato tutti i loro maestri precedenti, non hanno solo la cultura quella europea, come chiamiamo noi il jazz europeo, però hanno veramente una grandissima conoscenza approfondita. E così anche Martin Schusted, che è un grandissimo arrangiatore, lui ha una big band, suona anche il contrabbasso e addirittura il sassofono tenore, e io penso che gli taglierò le ruote dell'auto prima o poi per... lo invidio un po', no, scherzi a parte, è veramente un musicista che stimo da morire, così come Martin Andersen, che ha questo drumming particolare che è unico, che a me piace, ormai sono diversi anni che suoniamo insieme e mi piace sempre di più suonare con lui.
Max Ionata, che cosa rappresenta per te oggi la realizzazione di un disco? Siamo nell'era dello streaming, di internet, dove il supporto fisico sta perdendo progressivamente di consistenza e di significato. Tu di dischi ne hai fatti un centinaio nella tua vita di musicista, quasi 20 come leader, no? Quindi che cosa significa fare un disco nel 2025, appena passato, quando avete registrato, e 26 oggi?
Analizzando i dati ti direi che non serve a nulla, nel senso che ognuno di noi dice: ma che lo faccio a fare, ormai non li ascolta più nessuno i dischi. Però poi non è vero, perché il disco è sempre comunque un pretesto per mettere un punto dal quale poi ripartire, quindi è anche una motivazione per scrivere musica. Per esempio, io credo che le migliori registrazioni di jazz si siano realizzate grazie al fatto che questi artisti all'epoca avevano dei contratti da dover rispettare, che erano a numero di dischi, tipo, che so, 5 dischi entro il 1960. Quindi Coltrane, magari, che se ne stava tranquillo a casa, che non aveva voglia di scrivere nulla, era obbligato a mettere su un disco, a realizzare un disco in qualche modo, e voglio dire, questi sono i capolavori che poi sono venuti fuori. Cioè, non è sempre dettato dal fatto dell'ispirazione artistica un buon lavoro, tante volte è condizionato anche dalle situazioni che ci accadono attorno, e questa del disco è una di quelle, è un pretesto per mettersi sotto, per ragionare sulla musica e per darsi da fare a realizzare delle cose che poi prendono la luce. Le cose che funzionano di più ormai oggi sono i video su YouTube o video su Instagram, perché soprattutto i giovani non sanno nulla della tua discografia, vedono solo i tuoi video. La cosa che mi accade spessissimo quando vado all'estero, mi dicono: ah, sono un tuo fan, conosco tutti i tuoi video. Cioè, questa è ormai la cosa che ti dicono: conosco tutti i tuoi video, perché li vedono su YouTube, si tirano giù gli assoli, suonano le tue cose, imparano magari da te, però non conoscono la tua discografia, non conoscono i tuoi brani originali, non ti conoscono come musicista. Cioè, loro vogliono solo ascoltare quello che fai con lo strumento, quindi c'è meno curiosità in questo senso. Però se noi smettessimo di registrare i dischi, immagino che non ci sarebbe neanche la scusa per incontrarci, per esempio io e te oggi, parlare di musica e magari stimolare qualcuno che ci ascolta ad andare ad ascoltare qualcosa di nuovo, o magari qualche giovane ad avvicinarsi a uno strumento ed iniziare a suonare. Quindi non bisogna mai smettere, assolutamente.
appassionata, tu hai un diretto contatto con i giovani perché insegni jazz al Conservatorio di Padova. Ma si può insegnare il jazz?
Sì, detta così ti risponderei di no, perché insegnare jazz non ne sarei neanche in grado, nel senso che per questa scienza, chiamiamola così, per questa disciplina artistica, esistono delle tecniche o delle competenze che bisogna assolutamente avere per poter fare in modo che poi l'esecuzione di questi brani o comunque l'attitudine all'improvvisazione sia spontanea. Perché non esiste improvvisazione per quel che riguarda il jazz, non esiste improvvisazione pensata o ragionata. Il cervello può assumere una velocità tale da ragionare sempre sulle cose in maniera, diciamo, estemporanea, però è veramente troppo per quel che poi riguarda l'improvvisazione. Io la paragono a una lingua, così come uno impara a parlare inglese e all'inizio pensa a tante cose e ragiona sulle regole grammaticali e quant'altro, poi automaticamente non ragiona più. Diciamo, io e te stiamo improvvisando, no? Perché abbiamo una padronanza della lingua, dei verbi e delle assonanze, non so, che ci permette di parlare senza pensare. Non è che io adesso dico, adesso gli sparo un passato remoto, un gerundio e faccio un figurone, no? È un po' quello che poi succede nella musica quando il musicista giovane pensa a qualcosa da voler mostrare al pubblico, ma quel qualcosa suona freddo, suona innaturale. Quello che faccio io non è altro che i miei colleghi insegnano strumento, quindi insegnano agli allievi a suonare lo strumento che suonano, io insegno tecniche di improvvisazione musicale, io non faccio altro che fornire loro i verbi e le regole grammaticali per poter eseguire un assolo a regola d'arte. Poi, ovviamente, una volta che queste consapevolezze sono automatiche, i ragazzi danno libero sfogo alla propria creatività. Non è solo insegnamento quello che poi si fa nel jazz.
Maxionata, torno brevemente al disco che stiamo presentando oggi, dal titolo Tivoli, come abbiamo raccontato prima. Ti voglio chiedere dove l'avete registrato. Peraltro ricordo che il disco esce per la Mingus Records, che insomma è un'etichetta prestigiosa, no?
Sì, assolutamente. Il disco è stato registrato in uno studio stupendo a Copenaghen, con degli ambienti enormi, uno di quegli studi da favola, diciamo, dove suona tutto già bene prima di suonare addirittura. L'ingegnere del suono era straordinario, quindi non abbiamo avuto nessun problema. Perché tante volte lo studio è molto condizionante, cioè se non c'è un buon ascolto è chiaro che la tua performance può essere influenzata quantomeno da questa cosa. Però in quel caso veramente era una cosa da sogno. I suoni erano perfetti e tant'è che il pronto ascolto suonava già così come ascolti adesso il disco. Poi lo abbiamo dato nelle mani di Luca Bulgarelli, il contrabbassista carissimo amico, che è anche un bravissimo ingegnere del suono e ha curato il mix e il mastering. Tutti i miei dischi degli ultimi anni sono stati realizzati da lui.
Benissimo, grazie tanto Maxionata, che dire, buone cose, buona musica e ci rincontreremo in futuro sulle vie delle tue note.
Grazie Claudio, grazie a te, agli ascoltatori, e spero davvero di vederli tutti ai miei concerti futuri, incluso te ovviamente.
Davvero pregevole il nuovo disco di Max Jonata dal titolo Tivoli, e che vede un gruppo straordinario: Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Boldisen al contrabbasso, Martin Maretti Andersen alla batteria. Un lavoro che è stato pubblicato recentemente, proprio pochi giorni fa, per l'etichetta Mingus Records. La puntata di Barbon Street di oggi sta volgendo al termine, ma voglio regalarvi un'anticipazione. Qualche giorno fa è uscito un altro disco, direi importante, e che vede protagonista lo straordinario virtuoso della chitarra Juni Allage, che torna così a incidere un lavoro discografico per la Blue Note. È il suo quinto album per la prestigiosa etichetta. Il secondo realizzato in collaborazione con John Henry, straordinario produttore, e anche il suo primo con il nuovo e incredibile quartetto, completato niente meno che dal tastierista John Medeski, dal contrabbassista Jorge Röder e dal batterista Kenny Wollesen. Un album che andiamo a pregustare, e sul quale naturalmente poi torneremo, con un brano che si chiama Opal. Per oggi per Bourbon Street è tutto, un saluto da Claudio Farinone.